Local. Dove l'Europa.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Unradio, questo è Glocal, il programma speciale che sta accompagnandoci da qui alle elezioni del mese di giugno, quando si voterà sia per una trentina dei comuni della nostra provincia, ma anche voteremo per il nuovo Parlamento europeo. Quindi il gioco di questo programma è che una volta parliamo di temi locali e una volta parliamo di temi europei. L'ultima puntata abbiamo parlato appunto dell'Europa con Daniele Riccio sui temi sulla collocazione europea nel mondo, i rapporti internazionali eccetera. Oggi invece abbiamo due vecchi amici della radio, uno è già arrivato quindi cominceremo da lui, l'altro stiamo aspettando che arrivi. Fabrizio Annaro, direttore del Dialogo di Monza, la provocazione del bene. Buonasera Fabrizio.
Buonasera Alfredo, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici che seguono Young Radio.
Eccolo là, appunto una voce conosciuta adesso e questa sera anche un volto conosciuto, anziché da conoscere stasera. E con Fabrizio parliamo di quello che è il suo pane quotidiano, la sua materia di specializzazione come comunicatore, che è un po' la realtà variegata del terzo settore che include tante realtà, dalle cooperative alle associazioni alle fondazioni, cioè ognuna con un compito specifico, senza scopo di lucro, quindi prestando un servizio alla comunità, che non vuol dire che tutti sono volontari, ma come imprese sociali appunto devono chiudere a pareggio, quindi devolvere eventualmente in servizi ciò che fanno, dall'assistenza alla cultura, sono tanti temi, la sanità, molto spesso i comuni si avvalgono dei servizi di realtà del terzo settore per coprire dei pezzi di welfare, no? La cooperativa Iris, che è il nostro editore, è una di quelle realtà che gestisce diversi realtà di questo tipo in Brianza. Ma prima di cominciare a parlare con Fabrizio, appunto ascoltiamo una scheda che introduce il tema del terzo settore in Lombardia e nella nostra realtà della provincia di Monza e Brianza. Terzo settore è l'insieme degli enti privati che senza scopo di lucro promuovono e realizzano attività di interesse generale, dalla tutela dell'ambiente all'animazione culturale, dai servizi sanitari all'assistenza a persone con disabilità. Il terzo settore vanta una rete particolarmente ricca e vivace in Italia, attiva da decenni, anche se giuridicamente è stato riconosciuto solo in tempi recenti. Il ruolo che svolge è molto importante e spesso fondamentale per la società. Di frequente le amministrazioni pubbliche, centrali, specialmente locali, trovano negli enti del terzo settore partner dei quali non sarebbe possibile fare a meno per la cura della comunità e la gestione di servizi essenziali ai cittadini. In base alla legge delega 106 del 2016, che l'ha riconosciuta per la prima volta giuridicamente, per terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Da questa definizione emergono alcuni tratti salienti del terzo settore. Prima di tutto è costituito da enti privati, proprio come il libero mercato. Al pari però dell'istituzione pubblica, promuove e realizza attività di interesse generale. Ecco perché si chiama terzo settore. È un sistema che si aggiunge ai primi due settori, il mercato e gli enti pubblici, collaborando con entrambi.
Sono oltre 40.000 in Lombardia i soggetti impegnati nel terzo settore, associazioni e organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni di famiglia, fondazioni ed enti senza scopo di lucro. Un numero che negli ultimi 10 anni è aumentato di circa il 90%, a riprova della grande vitalità della società lombarda e delle norme regionali che hanno saputo promuovere e incoraggiare questa ricchezza. In Lombardia questo comparto viene valorizzato come in nessun altro luogo, perché viene considerato per quello che afferma Regione Lombardia. Non semplicemente il sostituto dello Stato quando lo Stato non riesce a rispondere ai bisogni, ma al contrario una risposta originale, efficace e nuova alle domande di salute, cura, istruzione e lavoro. Questo è il pensiero ufficiale, ma non si può nascondere che in diverse situazioni in realtà il terzo settore diventi il tappabuchi della pubblica amministrazione nell'erogazione di servizi. Comunque sia, il terzo settore è diventato nel tempo a pieno titolo un attore strategico per la realizzazione di politiche di effettivo benessere sociale nell'ambito nell'ambito del welfare plurale, civile, societario e della nostra regione.
È una lunga storia quella che può raccontare il mondo dell'associazionismo in Brianza, con realtà che hanno 30, 50, anche più di anni di storia. Le diverse organizzazioni del terzo settore brianzolo rappresentano il 9% di tutte le associazioni lombarde iscritte al RUNS, il nuovo registro del terzo settore. Dagli ultimi dati, gli enti iscritti sono 898, di cui 697 sono enti associativi e 201 imprese sociali. Il terzo settore rappresenta il 3% del PIL della Brianza, calcolando il valore di ogni ora di volontariato svolto, con in più la consapevolezza del valore sociale. Un settore che ci tiene a sottolineare che non solo ha la capacità di entrare nel tessuto sociale ed economico del territorio, ma rappresenta anche un valore fatto di partecipazione, solidarietà e democrazia.
Bene, Fabrizio, è una scheda per introdurre un argomento che tu conosci bene, e già da quello che sentivamo, anche rispetto a quello che dice la legge, si parla di sussidiarietà, no? Il terzo settore è un settore che si aggiunge al pubblico e al mercato, al settore privato del mercato, che però delle volte può, diciamo, andare un po' di qua di là, e quindi il tema della complementarietà o della sostituzione del pubblico è un tema delicato. Ecco, su questo tema come la vedi tu?
Ma intanto devo farvi i complimenti per la scheda, che è stata esauriente, esaustiva e molto ben documentata. È un ottimo strumento informativo. Sì, avete già anticipato, insomma, il rapporto fra l'ente pubblico, lo Stato, la Regione e il terzo settore è tendenzialmente un rapporto di collaborazione, anche se poi è un rapporto, come dire, a volte dinamico, altre volte non dico conflittuale, comunque diciamo che si discute parecchio, anche perché dal mondo del terzo settore, soprattutto dal mondo del terzo settore brianzolo e anche lombardo, giungono forti spinte innovative, è proprio dal terzo settore che c'è la capacità di poter leggere i bisogni, i nuovi bisogni, le trasformazioni che avvengono nel mondo sociale, e quindi la capacità anche di poter promuovere e proporre delle risposte adeguate. Ti voglio fare un esempio, Alfredo, per non parlare dei massimi sistemi. Pensiamo all'invecchiamento della popolazione, l'aspettativa di vita sta aumentando, insomma, viviamo una trasformazione praticamente antropologica della terza età, e questo è accaduto nel giro di qualche decennio, forse 20 anni. Tutte queste trasformazioni, questi cambiamenti implicano da parte di chi eroga servizi dei ripensamenti, delle riflessioni. Ma ti dico di più anche, non è soltanto la questione dell'invecchiamento della popolazione e quindi dell'assistenza o comunque di una buona qualità della vita per l'anziano o per le persone che vanno in pensione, ma pensa anche a tutto il tema, per esempio, dell'immigrazione, dei migranti, il tema dell'accoglienza, il fatto che non riusciamo, per esempio, la classe politica, la classe dirigente, e parlo diciamo a 360 gradi, a esprimere sia nell'ambito migratorio che nell'ambito dell'anzianità politiche adeguate, ma non soltanto nel breve periodo, ma neanche anche nel lungo periodo. Io credo che proprio il terzo settore, dal punto di vista culturale, tecnico, dal punto di vista del fatto che ha proprio, come dire, erogando servizi, sente l'evoluzione sociale, riesce a fare delle proposte interessanti. Ecco, ritorno sul discorso aumento dell'aspettativa di vita. Pensa, sì, a quante persone stanno andando in pensione e a dei progetti tendenzialmente di volontariato, ma non solo di volontariato, ma il grande desiderio di avere una buona qualità della vita, soprattutto in questa fase dell'età. Ecco, da questo punto di vista io credo che gli enti di terzo settore siano avanti, siano in grado di esprimere delle proposte, e l'ente pubblico a volte recepisce, a volte ha i suoi tempi burocratici, la politica tante volte litigiosa, non pensa all'oggi, all'immediato, non riesce a pensare al domani e se non al dopodomani. Io credo che il terzo settore sia veramente un grande ente che stimola, ecco, la politica a pensare a lungo periodo.
Tu hai accennato un argomento, appunto, un tema che sul quale volevo interrogarti, che è quello appunto del rapporto, visto che stiamo parlando. Siamo in un programma che si occupa delle prossime elezioni, abbiamo fatto la scelta di non coinvolgere candidati anche per essere fuori da par condicio, ma discutere sugli argomenti, e quindi ovviamente in tutto quello che poi dice Fabrizio non c'è nessun problema di poterlo dire. Ma appunto tu hai accennato la difficoltà del rapporto con la politica, che è anche il rapporto con gli enti locali, col comune, con la provincia, con la regione. Esisteranno anche sicuramente dei percorsi virtuosi, però ci sono anche delle difficoltà. Questo è tra l'altro un tema anche dibattuto, recentemente ci sono state delle importanti riflessioni su questo argomento, sul fatto forse che in qualche modo il terzo settore a un certo punto viene un po' dato come scontato, come se fosse un fornitore qualsiasi, quando in realtà non è un fornitore qualsiasi, perché come dicevamo anche nella scheda e come tu confermi è anche un mondo che certo svolge un servizio ma anche portatore di valori, ecco. Dici ancora qualcosa di più su questo rapporto tra pubblico e terzo settore?
Ma guarda, ti devo aggiungere questa cosa. Intanto, come hai ricordato tu, ci sono anche delle amministrazioni, dei sindaci, anche a livello provinciale, regionale, che mettono in campo politiche virtuose, che comunque hanno una sensibilità forte nei confronti del mondo sociale e valorizzano tantissimo il terzo settore. Ecco, io credo che questo rapporto fra terzo settore e politica dipenda molto dal terzo settore. Cioè, se il terzo settore si presenta meramente come erogatore di servizi e appaltatore di servizi, io credo che non assolva la sua vera funzione, che può essere anche questa, dopo scuola, assistenza agli anziani, compagnia, accompagnamento, servizi sociosanitari, servizi per le persone disabili, eccetera. Se il terzo settore si limitasse a partecipare agli appalti, a vincerli e a erogare dei buoni servizi, compie sicuramente un'opera meritoria, ma io credo che deve fare un salto di qualità, cioè deve essere sempre un po' un'antenna che dice alla politica: guardate che stiamo andando verso questa direzione, e quindi occorre riflettere insieme, perché attenzione, lo spirito della legge 328, anche di altre leggi, nel rapporto politica terzo settore, parla di coprogettazione, questa parola,
certo,
un po'.
Sì, sì.
E quindi il terzo settore deve essere un po' esso stesso il motore che invita la politica a riflettere su quel tema, a stimolare la politica a progettare insieme. E non soltanto mettersi nell'ordine di essere un erogatore di servizi. Ma io credo che, per esempio, qua in Brianza ci sono tante cooperative, tante associazioni che stanno svolgendo proprio questo tema.
Sì, sì,
che significa generare cultura.
Certo, ecco, certo. Coprogettazione e coprogrammazione sono delle parti ancora non attuate appunto della riforma, o comunque che si vedono poco, però effettivamente cambia un po' l'ottica, perché un discorso è programmare assieme e di conseguenza progettare assieme, un altro discorso è semplicemente seguire ciò che qualcun altro decide. No?
Sì, sono d'accordissimo con te. Io ritengo che il terzo settore abbia proprio questo compito. Cioè, un compito, oltre che di fare dei buoni servizi, di offrire, di accrescere il benessere, così come fanno tante cooperative. Cioè, pensate a tutti i progetti, non so, di recupero o di inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro.
Sì.
Pensate a cosa significa anche una persona che esce dal carcere e che sta cercando lavoro. Pensate anche, e ci spostiamo per esempio sulle persone che sono malate o disabili, no? Ecco, è proprio dal terzo settore che arrivano segnali forti. Penso, non so, all'esperienza di Pizza Out, penso all'esperienza della Meridiana con il Paese Ritrovato, penso all'esperienza di tante cooperative che si cimentano e lavorano insieme, non so, alla rete Titi Itaca. Io credo che veramente se noi andiamo a vedere quello che fanno, dobbiamo veramente alzare il cappello e ringraziare gli educatori, i dirigenti della cooperazione, delle associazioni. E poi ti ripeto, soprattutto non si tirano indietro nel sollecitare l'amministrazione pubblica. Ecco, io penso che la politica debba uscire un po' dal cunicolo dell'amministrazione dell'oggi, ma cercare di capire insieme al terzo settore che stiamo andando verso quella strada. Pensate per esempio alle persone disabili, quando i genitori mancheranno, no? Ci troveremo al cosiddetto dopo di noi. Ecco, il terzo settore questa domanda se l'è fatta. Chi lavora in questo ambito ha attivato dei progetti per il dopo di noi, e il comune o le amministrazioni o gli enti pubblici vanno dietro. A volte tirano fuori delle risorse, benissimo, altre volte non ce la fanno. Però, ecco, quello che dovremmo chiedere di più alla politica è di poter guardare, ecco, nel lungo periodo all'evoluzione sociale. Perché poi se si lascia soltanto al terzo settore questo compito, voi capite bene che se abbiamo un'associazione che si occupa di disabilità o di inserimento di persone svantaggiate oppure di accoglienza di migranti, guarderà a quello aspetto, oppure a un'associazione, una cooperativa che si occupa di salute, guarderà a quello aspetto, mentre la politica deve un po' raccordare tutti gli aspetti. Ecco, questo è un po' che secondo me manca da parte della politica.
Senti, tu hai citato diverse esperienze di successo, appunto delle buone pratiche che sono venute fuori, ma io volevo soffermarmi su una in particolare, che è stata un'esperienza che ha fatto scuola forse in Italia, che purtroppo poi in qualche modo è stata vanificata dalla politica, ma dalla politica nazionale. E che riguarda il tema dei migranti, no? La rete RTI Vonvena, che è stata la rete di accoglienza diffusa qui in Brianza, è un esempio di questo, diciamo, sinergia possibile e positiva su grandi temi, perché poi ovviamente quando parliamo di immigrazione parliamo di temi globali.
Guarda Alfredo, hai detto proprio bene, questa esperienza della RTI, rete territoriale di impresa Bonvena significa sta per accoglienza, no? In esperanto. È stata una rete territoriale di impresa, cioè ha raccolto una trentina di organizzazioni del terzo settore, cooperative, associazioni e altri enti, e si è data come obiettivo l'organizzazione di un'accoglienza diffusa e dei progetti di inserimento, chiamiamolo integrazione. Ecco, questo è stato un progetto virtuoso, perché l'accoglienza consisteva nel far imparare l'italiano, nel trovare una sistemazione, una casa, nel favorire l'inserimento lavorativo, nell'accompagnare anche la persona che ha avuto problemi psicologici non indifferenti, perché chi ha attraversato il Mediterraneo, tu sai meglio di me Alfredo, no?
Certo, certo.
Cosa significa un'esperienza così agghiacciante, terribile, e quindi il bisogno di avere un accompagnamento psicologico, il bisogno di avere di un sostegno giuridico. È chiaro che tutto questo ha implicato un investimento di risorse, ma ha significato anche sicurezza, ha significato anche diffusione di queste persone che non erano concentrati in un hub di 200-300 migranti, che questo sì che crea problemi sul territorio, sulle città, ma erano diffuse in appartamenti, piccole comunità, con gli educatori. Certo. Con gli educatori. Ecco, questo secondo me è stato proprio un esempio di politica di accoglienza, di politica virtuosa di accoglienza, che genera sicurezza, che genera benessere, che poi pone tutta una serie di domande anche, perché comunque ce le facciamo le domande quando incontriamo il mondo arabo, il mondo musulmano, persone che arrivano da una cultura lontana e diversa da noi. Pensa soltanto alla cucina, no? Perché se in un condominio c'era una piccola comunità di 3-4 magari cinghalesi, questi cucinavano lasciando dei profumi che tante
orientali
di tutti sulle scale eccetera. Però poi ti posso anche raccontare di aziende che hanno apprezzato l'inserimento di persone che arrivavano a situazioni complicate e che erano in grado, attraverso la loro esperienza, di aiutare nella gestione dei conflitti aziendali.
Certo.
Cioè, ci siamo noi non riusciamo a cogliere la ricchezza che queste persone portano a noi e anche lo scambio che possiamo ricevere. Io, questo è un problema europeo, una politica dell'immigrazione. Purtroppo la stiamo risolvendo con i coccodrilli nel Mediterraneo, scusami l'espressione, oppure con i muri sulla parte est. Io capisco la difficoltà, però mi chiedo se questa sia la risposta che noi possiamo dare come cristiani, come civiltà. Ecco, io penso che questo sia uno dei grandi temi europei. E pensa che la Brianza, malgrado che poi politicamente esprima, questa è un'altra, una simpatia, un'adesione forte verso partiti che hanno qualche allergia, scusami questo termine, nei confronti del fenomeno migratorio, esprime grande solidarietà, grande capacità di mettere in piedi risorse, grande collaborazione. E francamente a volte mi chiedo che ci siano delle grandi contraddizioni che vanno affrontate, ecco.
Sì, che poi questa è una caratteristica della Lombardia, come sappiamo, la capitale italiana del volontariato, no? Cioè, se parliamo di tutta la regione, la regione in cui si concentra la maggior quantità di persone che dedicano il proprio tempo gratuitamente per dare una mano a qualcuno. Ecco, hai parlato della Brianza, riesci a farci una fotografia del terzo settore della nostra provincia?
Guarda, volentieri, avete parlato bene, ci sono quasi 900 enti di terzo settore in Brianza, e ti aggiungo anche i dati di Confcooperative di Monza e Brianza, che abbiamo 129 imprese sociali con 4.500 lavoratrici e lavoratori, 24.000 soci, con un fatturato di 180 milioni di euro, mi sembra una cifra interessante, che è aumentato come fatturato e come occupati di circa l'8% rispetto al 2012, quindi in poco più di un decennio c'è stato un aumento del 10% sia in valore, in volume d'affari, che in occupati del mondo cooperativo, ti sto parlando.
Sì.
Guarda, la fotografia del terzo settore, della Brianza in particolare, secondo me, si lega molto, molto, cioè l'energia che arriva al mondo del terzo settore si lega molto alle storie personali dei fondatori, o alle storie, diciamo, dei team che hanno fondato alcune associazioni. E guarda, tu dici adesso stai dando i numeri, però se io guardo proprio alla radice primaria della Brianza, dovremmo andare al 1170, circa 1200, con la storia di San Gerardo, perché San Gerardo era un ricco signore, nobile del tempo, e ha adibito la sua abitazione, che era una grande casa, al primo ospedale che si è formato qui in Brianza. È stato il primo che ha fatto una convenzione col comune.
Parliamo di Monza, giusto?
Parliamo di Monza, esatto. Che ha fatto una convenzione col comune, che ha fatto epoca, che ha fatto storia, perché il terzo settore realizza delle convenzioni con l'ente pubblico, e nascono proprio da lì. Ma la storia di San Gerardo è emblematica, perché lui come persona ha deciso di adibire una casa, di devolvere la sua abitazione e anche delle ricchezze per la cura delle persone povere che non potevano essere curate. Questa cosa che tante persone, anche benestanti oppure colpite da situazioni familiari particolari, generano poi delle attività, delle associazioni. Io immagino per esempio la storia del Comitato Letizia Verga, o la storia anche di altre fondazioni che hanno creato dei servizi proprio in base ad alcune storie familiari. Ecco, queste storie stanno alla base proprio del terzo settore e della sua evoluzione. Quindi mi sembrano legate molto, molto a, e anche a situazioni valoriali. Penso per esempio alla la cooperativa La Meridiana, è nata da dei ragazzi dell'oratorio di San Biagio, quindi avevano questa grande attenzione al mondo degli anziani e in 48 anni hanno costruito una grande, dei grandi servizi, insomma. Sono stato chiaro, Alfredo?
Sei stato molto chiaro. Adesso ti volevo chiedere di parlare di una persona che non è un santo, anche se forse qualcuno lo vorrà fare santo tra un po' di tempi, perché io almeno personalmente sono convinto che chi accetta di amministrare in questo momento una città in Italia ha una dose di santità o di eroicità, seconda un approccio laico o un approccio religioso, perché sappiamo che è un compito spesso ingrato, retribuito modestamente e con delle responsabilità pesantissime che gravano sulla testa dei sindaci, che sono, diciamo, la frontiera, l'ultima frontiera dello Stato davanti al cittadino. Cioè, no? Il cittadino non è che ha rapporti col Parlamento o con i ministri, ma ha rapporti col sindaco che magari abita nella porta accanto nel proprio condominio. E recentemente il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, è stato intervistato dai ragazzi. E questo appuntamento che ormai è diventato un classico, diciamo, da quando è cambiata l'amministrazione a Monza, al quale partecipa anche Ian Redi, ovviamente, oltre che la tua testata, il Dialogo di Monza, e questa volta si è scelto di farlo intervistare o comunque che venissero poste le domande dai ragazzi, che come sappiamo hanno un'idealità particolare. Poi, se non sbaglio, c'era anche un po' di Boy Scout, eccetera. Ecco, è venuto fuori qualcosa sul tema giovani, ovviamente, ma anche sul tema, appunto, del rapporto con tutto sto variegato mondo del settore.
Ma io quello che ti dico è questo, che secondo me è venuta fuori una bella trasmissione che ha informato i cittadini. Scusate, è stata una bella trasmissione che innanzitutto ha informato i cittadini di Monza su quello che sta facendo l'amministrazione comunale e su quello che il sindaco ha dato un po' conto della sua attività. Abbiamo dato tutto il tempo necessario, che a volte sembrano cose antigiornalistiche, no? Quello di far parlare parecchio le persone, e il sindaco ha spiegato bene la sua politica e i suoi vari interventi. Ma mi sembra che hai detto bene tu, ecco Alfredo, che il sindaco che non ha interessi suoi personali, che ama la sua città, che vuole fare del bene ai propri cittadini, che sta facendo il suo lavoro con passione, ecco, si avvicina molto alla santità e soprattutto il fatto che spesso non hanno gli strumenti e la possibilità di intervenire e di fare, certo, quello che loro vorrebbero fare. Ecco, a me sembra che il sindaco abbia risposto alle diverse domande in maniera puntuale, che abbia fatto presente, ecco, che non sempre su alcuni temi si riesce a dare delle risposte, come dire, esaustive. Non so, i giovani hanno posto la questione degli affitti, di cercare una casa, del fatto che ci sono parecchie case sfitte, certo, a Monza, del fatto che i luoghi di aggregazione nella città non sempre sono adeguati, e tante questioni di questo tipo. Però mi sembra che ci siano, come dire, delle iniziative, come per esempio la possibilità di costruire una sorta di pensionato vicino all'ospedale, che non sappiamo quando sarà realizzato, che potrà dare dei posti letto agli studenti e ai parenti delle persone che sono ricoverate all'ospedale, perché c'è un terreno del comune che vuole essere destinato per questa costruzione, e questa è una prima risposta che il sindaco ha proposto. Poi c'è tutto il tema della metropolitana, che a Monza, come sai, è la questione delle questioni. Ecco, quindi tendenzialmente in una decina di anni avremo la metropolitana a Monza. E poi c'è tutta la questione della mobilità, perché veramente Monza è una città soffocata dal traffico e questo è un tema molto caro ai giovani. Ecco, quindi si è posta la questione del deposito delle biciclette. I giovani non hanno fatto sconti al sindaco, sono stati molto precisi, hanno incalzato il Pilotto in maniera significativa, ma il Pilotto credo che abbia risposto in maniera esauriente, facendo capire che i miracoli i sindaci e l'amministrazione comunale non ne possono fare. La buona volontà c'è e mi pare che sia stata apprezzata anche dai giovani, che alla fine hanno applaudito, quindi ben per lui.
Grazie Fabrizio, ecco, se vuoi restare con noi abbiamo il nostro secondo ospite che sta arrivando in questo momento, e anche questo è vecchia conoscenza purtroppo, di soprattutto ci ha accompagnato e ci ha fatto capire cosa succedeva durante la pandemia, quando era difficile capire qualcosa, ci ha portato per mano in quei tempi, è stato sempre disponibilissimo con noi, il dottor Vittorio Agnoletto. Buonasera Vittorio.
Buonasera a tutti e a tutti.
È docente scienze politico, medico in scienze politiche all'Università degli Studi di Milano, medico del lavoro, ma soprattutto conduce anche una trasmissione radiofonica, quindi anche un collega di Radio Popolare, la trasmissione 37.2, che mi sembra che ha vinto anche un premio recentemente, giusto?
Ci dovete aiutare tutti.
Ah, ecco, dobbiamo andare a votare.
Dovete votare, perché sì, siamo arrivati alla nomination del Diversity Awards, Media Awards. Bene. E quindi è importantissimo che ci date una mano tutti quanti a vincere, insomma. Certo. Siamo nella nomination nelle migliori 6 trasmissioni sulla salute.
Benissimo, se poi ci gira il link lo diffondiamo con i nostri social. Vittorio, finora abbiamo parlato di terzo settore, che come sai ovviamente è un settore importantissimo che riguarda fondamentalmente il welfare. In Brianza c'è una realtà molto importante, con te parliamo di sanità. Prima ascoltiamo velocemente una scheda per introdurre l'argomento.
Malgrado le critiche sulla gestione della pandemia nel 2023, Attilio Fontana è stato riconfermato presidente della Lombardia, l'ente locale il cui bilancio ruota soprattutto intorno alla sanità. Secondo l'ultimo report di Crea Sanità, la Lombardia è la quarta regione d'Italia per efficienza, il 44%, dietro a Veneto, Emilia-Romagna e Toscana. Per il gradimento degli utenti si posiziona invece al 6° posto. Per quanto sia considerato nell'insieme un servizio di qualità con una quota elevata di immigrazione sanitaria da altre regioni italiane, la sanità lombarda nel 2024 presenta 4 criticità principali: la lunghezza delle liste d'attesa, i fondi privati, la mancanza di medicina territoriale e i pochi consultori per l'assistenza psicologica, ostetrica e ginecologica.
Nel 2019, quindi prima della pandemia, il limite di un intervento oncologico di tipologia A, massimo entro 30 giorni, veniva rispettato nel 64% dei casi. In Veneto la percentuale era del 94%. Per quanto riguarda invece le visite, il 23 gennaio 2023 la Giunta regionale ha chiesto alle strutture ospedaliere di aumentare le prestazioni di specialistica ambulatoriale, anche mediante l'estensione di incentivi per il personale ospedaliero nelle strutture pubbliche, per aumentare l'offerta e approfondimenti finalizzati al miglioramento della propria attrezza prescrittiva. Insomma, pagando di più medici e infermieri. Sono stati introdotti 180.000 slot aggiuntivi e ricontattati 23.000 cittadini con l'appuntamento fuori soli tra gennaio e giugno. Questa iniziativa ha portato gli esami eseguiti in 13 giorni dal 49 al 55% e quello entro i 30 giorni dal 45 al 54%.
Nell'ultimo report di Crea Sanità, la Lombardia si conferma la prima regione per percentuale di spesa sanitaria nel privato, oltre il 28%, a discapito del pubblico. D'altronde è l'unica ad avere una legge che pone parità di diritti e doveri per il pubblico e il privato. L'idea dell'ex presidente Roberto Formigoni era quella di promuovere la competitività e portare ad una riduzione delle liste d'attesa. Tutto questo ha portato la Lombardia ad essere la prima in Italia per spesa medica pro capite, 828,2 euro. In regione si è arrivati ad una parità tra il numero di strutture sanitarie pubbliche e private. Per quanto riguarda i posti letto, circa 30.000, il 70% è pubblico. Questo settore assorbe anche la maggioranza dei ricoveri da pronto soccorso. Il 45% dei ricoverati nei reparti arriva da IPS, mentre per i privati la quota è solo del 20%. Mentre gli ospedali pubblici lombardi sono in perdita, i grandi gruppi privati continuano a macinare utili. Questo perché gli interventi chirurgici eseguiti nelle strutture private sono quelli più remunerativi e a discrezione del medico, ad esempio l'impianto di protesi. Questo modo di operare ha portato la stessa regione a chiedere ai privati di non concentrarsi solo su attività caratterizzate da buona redditività e da non verificata necessità epidemiologica. Il pubblico rimangono le operazioni più costose e difficili, ad esempio i trapianti, eseguibili solo da ospedali pubblici. pubblici, oppure gli interventi poco remunerativi come le appendiciti.
In Lombardia mancano i medici di base, la carenza si aggira tra il 10 e il 15%. Nel dicembre 2021 i medici famiglia erano 5.919, ma entro 5 anni la metà di questi raggiungerà l'età per andare in pensione. Ogni regione dovrà avere 80 medici per distretto, ma in Lombardia se ne hanno solo 65. Grazie ai fondi del PNRR, la Giunta regionale ha avviato un piano per realizzare entro la fine del 2024 216 case di comunità e 71 ospedali di territorio. Le case di comunità sono strutture polivalenti che garantiscono funzioni di assistenza sanitaria primaria e attività di prevenzione. Sono infine 266 consultori in regione, di questi 95 sono privati. Secondo la legge dovrebbe esserci un consultorio ogni 20.000 abitanti, ma in Lombardia ne è presente uno ogni 40.000. La regione è anche ultima per prestazioni erogate, 10,1 ogni 100.000 abitanti, mentre la media italiana è di 5 punti più alta.
Ecco Vittorio, abbiamo sentito un po' di dati, ovviamente che tu conosci sicuramente meglio di noi, per introdurre l'argomento. E la prima domanda preliminare a questo riguarda un po' i massimi sistemi della sanità italiana, cioè il sistema, la previsione di legge che ha delegato alla regione la gestione della sanità e poi che questa a loro volta viene calata sui territori per a livello organizzativo. Questo modello di decentralizzazione della materia sanitaria continua ad essere attuale o avrebbe bisogno di una revisione?
Uno dei problemi che abbiamo avuto durante la pandemia è stato proprio il fatto di avere 20 servizi sanitari regionali e ognuno andava per conto proprio. Soprattutto quando si ha ad affrontare una situazione come quella pandemica è necessario avere un servizio sanitario nazionale e su alcune cose anche fortemente centralizzato, per esempio per quanto riguarda la pianificazione dell'acquisto dei farmaci, dei vaccini, per quanto riguarda anche il funzionamento dei dipartimenti d'emergenza che devono essere tutti in relazione uno con l'altro, no? Noi abbiamo assistito a situazioni incredibili, cioè pazienti che stavano in Lombardia sono stati mandati in Veneto, in Emilia, in Piemonte, perfino in Germania, in Svizzera, ecco. Quindi da questo punto di vista quello che ci serve è assolutamente un servizio sanitario nazionale. Oltretutto, io ascoltavo prima uno dei dati che avete fornito voi, vorrei fare un brevissimo ragionamento. Guardate che il fatto che da diverse regioni vengono a curarsi in Lombardia non è una cosa positiva e non è neanche un segno dell'efficienza e dell'efficacia del servizio sanitario lombardo. Perché? Perché coloro che vengano arrivano da regioni che sono state abbandonate completamente a se stesse, dove il servizio sanitario è molto meno presente che anche in Lombardia, ma quelli che vengono in Lombardia a curarsi vengono per interventi ad alta tecnologia, per una specialistica estremamente avanzata, e questa in Lombardia c'è, non è in discussione. Noi abbiamo delle eccellenze sanitarie. Il problema è che l'eccellenza sanitaria è rivolta unicamente a un determinato tipo di intervento, a un determinato tipo di cure che sono tutte quelle estremamente complesse ad alto livello scientifico. Quella che è stata abbandonata completamente a se stessa è la sanità di base, la sanità territoriale, la prevenzione, la diagnosi precoce. E per fare un esempio, i nomi più conosciuti della sanità privata convenzionata, in genere sono i primari, vanno una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni a Cagliari, in Calabria, in Puglia, dove hanno un ambulatorio e visitano i cittadini di quelle regioni che hanno delle problematiche complesse e li reclutano per poi farli venire a Milano a curarsi. È un vero e proprio reclutamento di quella parte di cittadini che è disponibile ovviamente a pagare e che ha una serie di patologie complesse. Quindi noi rischiamo, con l'autonomia differenziata e quindi lo smembramento ulteriore del Servizio Sanitario Nazionale, di avere da un lato regioni del sud con ancora meno investimenti e quindi con una sanità ancora più distrutta e non funzionante, e di avere una parte di cui cittadini, quelli che possono pagare, che diventano clienti delle grandi aziende private sanitarie che sono collocate in Lombardia, Piemonte, Veneto e in parte in Emilia Romagna.
E qui appunto hai toccato alcuni dei temi di quelli che ci avevi spiegato durante la pandemia su questa strana eccellenza che poi alla prova di una pandemia si era dimostrata anche una mancanza. E la domanda appunto col senno di poi è se le cose che sono state fatte dopo in qualche modo sono venute incontro a quelle lacune che si erano verificate, ad esempio le case di comunità. Se io dovesse parlare per esperienza propria, nel lungo anno in cui sono rimasto senza medico di base dopo il pensionamento del mio medico precedente, ho conosciuto la casa di comunità di Vimercate, perché era il tappabocchi appunto della mancanza del medico di base, quindi sta girandola di medici che passavano per assolvere quello che normalmente fa il medico di base. Ecco, a parte la situazione personale ovviamente e la mancanza cronica in questo momento, nella nostra provincia sono ancora più di 30-40 mila persone che sono senza medico di base, ecco, in qualche modo Regione ha avviato un ragionamento sulle criticità che si erano verificati e ha fatto qualcosa che porti ad essere attrezzati meglio in caso in cui malauguratamente dovesse ripetersi una situazione del genere?
Posso fare prima un accenno a livello nazionale,
certo,
su un dato molto recente, perché purtroppo né in Regione Lombardia né a livello nazionale si è fatto tesoro di quanto avvenuto durante la pandemia. Se dovesse arrivare un'altra pandemia, siamo messi peggio del 2019. Vi do un solo dato che a mio parere è impressionante. Tra il 2020 e il 2022 sono stati tagliati oltre 30.000 posti letto. Nel 2020 erano 257.000, quasi 258.000, nel 2022 225.469 a livello nazionale. Cioè, dopo la pandemia, anziché rafforzare il servizio sanitario nella parte territoriale e anche nella parte ospedaliera, soprattutto gli ospedali, quelli della quotidianità, diciamo così, non quelli ad alta specializzazione, anziché rafforzare tutto questo, si è andata avanti con i tagli. E oggi abbiamo meno medici, meno posti letto, per se dovessimo affrontare una nuova pandemia saremmo messi assolutamente peggio. La Regione Lombardia da parte sua ha fatto ben poco, perché se si vuole attirare il medico a lavorare, se si vuole al medico di medicina generale, bisogna creare le condizioni. Per esempio a Milano, nella città metropolitana, ma possiamo spingerci fino a Monza, dove i costi anche dell'ambulatorio sono alti, sarebbe stato necessario, per esempio, mettere a disposizione dei fondi, come hanno fatto in altre regioni, per favorire l'aggregazione di medici, per far sì che 3, 4, 5 medici si mettano a lavorare insieme nello stesso ambulatorio, potendo così garantire di tenere l'ambulatorio aperto molte più ore, almeno 6 giorni alla settimana, con un servizio ovviamente di segreteria pagato dalla regione, magari con la possibilità di avere nell'ambulatorio la possibilità di eseguire anche alcuni esami semplici, la radiografia, esame dell'urina, esame del sangue, l'esame delle feci, cioè quelli che vengono richiesti principalmente. Ecco, tutto questo non è stato fatto. Il medico che decide di aprire un ambulatorio a Milano o a Monza si trova completamente da solo e anche sommerso da costi altissimi, difficili da sostenere all'inizio della carriera. Oltre a questo, quello che manca completamente è il controllo sul modo con cui le strutture private lavorano e, permettetemi, anche una verifica di alcuni medici che lavorano in convenzione, medici di famiglia. Noi nella trasmissione 37.2 affronteremo il caso venerdì di medici per i quali ormai, per riuscire a essere visitati, bisogna sapere utilizzare un'app, non fissano gli appuntamenti, non dico per telefono, ma neanche più per email. E col 30% di popolazione sopra i 60 anni, obbligarli a usare un'app per poter fissare un appuntamento, allora questi medici hanno dei contratti, hanno una convenzione nazionale, la regione dovrebbe andare a vedere anche questi come lavorano, anche perché poi per qualcuno che si comporta in questo modo ci sono tanti altri colleghi che fanno altro che gli straordinari. Ecco, ho fatto un esempio semplice che spiega però anche come vanno le cose. E poi è molto vero quello che voi avete detto, quando il pubblico si convenziona col privato, il pubblico non va a controllare come lavorano e per esempio che tipo di operazioni fanno. Alcune strutture private scelgono che tipo di interventi chirurgici fare e altre non li fanno. Una colicistectomia, una prostatectomia rischiano di rimanere bloccate per anni. 4 anni per una colicistectomia, 5 anni per una prostatectomia. Perché? Perché le strutture private preferiscono fare quegli interventi che garantiscono poi dei rimborsi più alti da parte della regione. Ed è lo stesso motivo per cui molte volte negli interventi più complessi fanno gli interventi più volentieri su chi arriva da un'altra regione, perché in quel caso il rimborso è maggiore ed arriva più velocemente. È paradossale, ma questa è la situazione. Era la situazione pre-pandemica ed è rimasta assolutamente così.
Un'ultima domanda, Vittorio, perché questo programma sta seguendo le elezioni europee, sta seguendo le elezioni amministrative. Sappiamo che non si vota per il governo della Regione Lombardia, si è votato recentemente, ma si vota per i comuni. I comuni, che sono comunque appunto il luogo di residenza poi degli utenti del sistema sanitario, che poi sappiamo che, come è stato spiegato e come sappiamo, dipende dalla Regione Lombardia, ma i comuni possono avere un ruolo in qualche modo per venire incontro a queste problematiche che stavi sottolineando?
Guarda, io ti ringrazio moltissimo per questa domanda, perché i comuni potrebbero avere un ruolo positivo e possono avere anche un ruolo negativo, e ti farò un esempio che è poco conosciuto. Il ruolo positivo, teniamo presente che secondo la legge 833 di riforma sanitaria del 78 i sindaci sono i responsabili ultimi della salute dei propri cittadini, quindi avrebbero tutta l'autorevolezza per andare a chiedere conto dei servizi presenti e di quelli che mancano alla SST e alla TS. E i sindaci devono chiedere che loro e il Consiglio Comunale sia coinvolto nelle scelte che riguardano la costruzione e l'attivazione di una casa di comunità. I comuni potrebbero appoggiare i cittadini nel formare paese per paese degli sportelli ai quali i cittadini si rivolgono quando non riescono a fissare le visite, e questi sportelli, seguendo tutta una serie di indicazioni e utilizzando la legge, possono essere in grado, lo facciamo noi con 37.2, ma lo fanno tanti sportelli territoriali, di ottenere la visita nei tempi prescritti, se si conosce la legge, se si sa cosa si può chiedere, se si sa che se ti dicono che non c'è posto allora puoi chiedere la visita intramenia, cioè la visita fatta dai medici del servizio pubblico privatamente dentro un ospedale, pagando solo il ticket. Allora, i sindaci potrebbero favorire la formazione di questi sportelli, aiutarli anche. Oppure possono agire in un altro modo. Possono, come è avvenuto a Castellanza, e devo dire che con rammarico è una giunta con una lista, governo, una lista civica con orientamento centrosinistra, che ha fatto un accordo con una struttura, l'Humanitas, struttura privata residente sul proprio territorio, ottenendo che i cittadini di quel paese, e solo i cittadini di quel paese che si recheranno all'Humanitas pagando privatamente, avranno uno sconto. Allora, questo è un messaggio incredibile, perché si manda il messaggio ai cittadini che il Servizio Sanitario Nazionale praticamente non serve più a nulla, di rivolgersi al privato con uno sconto, ma rivolgersi al privato lo può fare unicamente quello che può pagare, cioè anziché il sindaco schierarsi a fianco dei cittadini, aprire un'avvertenza con la regione, chiedere che i servizi arrivino in quel paese, che siano efficienti, anziché attivare gli sportelli di consulenza con i cittadini, sostanzialmente spinge i cittadini ad andare presso una struttura privata, la quale poi da un momento all'altro può decidere di interrompere quel servizio con lo sconto. E allora voglio vedere i cittadini di Castellanza che sono seguiti privatamente da un'azienda privata cosa faranno. Non possono mica da un giorno all'altro tornare indietro. Se stanno seguendo una terapia specialistica per ottenerla nel servizio sanitario, devono rifare tutto il giro ricominciando dall'inizio, andare dal loro medico di medicina generale, farsi richiedere la visita specialistica, fare la visita specialistica pubblica, farsi prescrivere le terapie che devono fare, e via dicendo. Ecco, allora questo è un ruolo che il sindaco non deve svolgere, cioè un ruolo sostanzialmente di appoggio alla sanità privata.
Manca solo la Fidelity Card per l'occasione, tipo Esselunga. Grazie.
Guarda che ci stiamo arrivando, ti dico anche che parliamo sempre della Lombardia. Sì. Pensate che la Toscana ha contribuito con un finanziamento, oltretutto su un progetto europeo, a finanziare per buona parte una CUP, una startup giovanile che ha attivato un CUP che funziona unicamente con le strutture private. Ecco, io credo che un ente pubblico non possa e non debba assolutamente fare questo.
Assolutamente vero. Io ringrazio gli ospiti di questa puntata di Glocal, il dottor Vittorio Agnoletto. Votate per 37.2, la sua trasmissione su Radio Popolare. Vediamo se appunto viene riconosciuto come dovuto il lavoro che da anni fa Agnoletto per diffondere, per far conoscere quello che non ci raccontano.
Ripeto il link, posso?
Certo.
Velocissimo?
Certo.
www.diversitymediaawards.it diversitymediaawards.it
e cercate.
Scusate,
appunto, tra i candidati 37.2, che è la trasmissione diretta da Agnoletto, che è una trasmissione che si occupa di temi della sanità. E grazie al collega Fabrizio Annaro, direttore del Dialogo di Monza, la provocazione del bene, che è il portavoce come testata di tutto il mondo del terzo settore della provincia di Monza e Brianza. Quindi andate sul sito del Dialogo di Monza, trovate tantissime informazioni, come sapete. Qui si conclude questa puntata di Glocal sui temi locali. Tra due settimane torneremo per parlare d'Europa, l'argomento sarà quello del welfare e del mondo del lavoro a livello europeo. Invece Magazine, il nostro settimana di informazione, questa settimana fa il ponte del 25 aprile. A proposito, buon 25 aprile, buona festa dei lavoratori il 1 maggio, settimana prossima, venerdì 3 maggio, torneremo con Magazine e poi ovviamente ancora l'appuntamento con Glocal. Grazie a tutti, Cristiana Lacqua in regia, un saluto da Alfredo Somoza.
Glocal, dove l'Europa e la Brianza si incontrano.